narrazione della prigionia del patriarca Giuseppe e della relazione che si stringe tra lui e gli altri carcerati. Già qualcosa l'abbiamo sentito negli ultimi giorni, oggi c'è anche un dialogo che si stabilisce con loro, dalla solidarietà nella comune condizione di prigionia nasce anche il principio di una possibilità di salvezza. Impariamo anche noi a essere e a stare in questa profonda solidarietà con tutti gli uomini, senza avere altri motivi di fiducia se non il Signore. Ancora una volta vogliamo presentare quindi a Lui tutte le nostre necessità, ancora una volta il nostro desiderio di pace per tutti gli uomini.
Dico una cosa un po' generale, nel senso che poi l'abbiamo cominciato a vedere e abbiamo anche parlato, ma questo fatto appunto che Dio è con Giuseppe si è continuato a ripetere nei testi che abbiamo letto e è con lui presso il suo padrone. È con lui nelle difficoltà di quel periodo, con sua moglie, però il Signore non gli ha impedito, queste difficoltà, queste tentazioni, non l'ha liberato. E anche adesso è in carcere e anche lì si dice che il Signore è con lui. Tutti lo riconoscono come punito padrone prima, adesso pure. Però il Signore non lo libera. Anche adesso, appunto, si affida a chi ritornerà dal Faraone e chiede, insomma, se si può ricordare di lui per liberarlo. In effetti succederà, ma dopo molto tempo, che invece non se lo ricorda subito. Allora, mi ha fatto molto pensare tutto questo, ai tempi del Signore, al fatto che è così vicino e non libera a chi sostiene, evidentemente. E devo dire che un tempo suo, del Signore, con tempi anche lunghi. Quindi guida col suo amore, con la sua vicinanza, però adesso è sotto quindi, questi sotterranei, ma il Signore non lo libera, è sempre con lui, è in carcere, il Signore è andato in carcere, sta con lui. Allora, questo a me devo dire che ha aiutato moltissimo questo, insomma, adesso, perché a me veniva dato. Da far fretta al Signore per le persone, per le situazioni, va dire, agisci subito. Questo fatto che è continuamente vicino, ma non agisce per dire di liberarlo dalla situazione, mi ha fatto molto pensare. Quindi devo dire che sta aiutando molto in questo senso. Mi ha dato. Insomma, è con te, e ha i suoi tempi, i suoi momenti, vedremo subito che passeranno ancora altri 2 anni. Insomma, quindi sì, mi è sembrato molto importante per quello che invece può essere il nostro desiderio o bisogno. Lui ha un disegno che vedremo benissimo, però con i tempi suoi.
Secondo ha detto l'Anastasia, ne? Impressionato il conteggio, non so come lo riducono, e i rabbini che dicono che quando è venuto questo sogno, eccetera, ha già fatto 10 anni di carcere. Io mi sono sempre immaginato una cosa un po' più rapida, insomma, 10 anni, più altri 2, e 12 anni. Allora, è una sopportazione, cioè, una persona che sta dentro una prova a lungo, insomma. Molto, molto, e anche due, perché qui finalmente è descritto meglio il caso, il sotterraneo.
Ma qua secondo me, almeno io ho avvertito un problema piuttosto grosso, nel senso che il testo non ci dice in base a quali criteri uno viene preso e l'altro verrà lasciato. Ci dirà Gesù nel Vangelo, come le due donne che sono la macina, non si sa, tutti e due dice che hanno peccato, ma non viene detto di più, tutti e due fanno un sogno che non dipende da loro. E alla fine uno viene salvato e l'altro viene condannato. Io, cioè, non oso pensare a quel poveretto di cuoco che Giuseppe, senza la minima sensibilità, gli dice che sarà impiccato e mangiato dai uccelli, corvi, quelli che sono. Cioè, così, come si dice, andrai a far spesa. Cioè, senza un minimo di... gli dice la verità nuda e cruda. Quindi questo qui deve aver passato 3 giorni di inferno. Forse. Penso. Cioè, poveretto... vabbè, queste sono considerazioni. Ecco, però, insomma, questo testo, certo, il Signore percorre le sue strade, è misterioso, ecco, perché... ci sono questi 3 giorni, ci sono anche altri segni che ci portano nel Vangelo. Io però a un certo punto mi sono detto che bisogna affidarsi a Dio e basta, finita, perché sono cose che debbono essere, restano al di fuori di un giudizio che si può fare umanamente parlando. Cioè, non sappiamo veramente cosa c'è nel cuore di questi due. È solo Dio che attraverso il sogno porta queste cose.
A me aveva colpito che Giuseppe qua è la prima volta che riflette sulla sua condizione. Non si era mai lamentato e non si era neanche mai difeso, anche nell'episodio della moglie di Potifar non aveva mai detto che era innocente, era andato in prigione una notte. Qui invece c'è questo squarcio sulla sua interiorità, per cui in realtà lui aveva ben presente tutte le ingiustizie che gli erano state fatte, e qui chiede aiuto a Dio, alla Chiesa. Qui c'è il problema dei tempi che non erano arrivati. Comunque, in ogni caso, qui è lui così sensibile, così cosciente della sua condizione, ha sicuramente, mi sembra che sia messo in evidenza, una ulteriore delusione, perché si dimentica. dimenticano di lui in realtà. E quindi lui non se la prende con nessuno, neanche qua, neanche con Dio, né niente, perché secondo me, quando dice che Dio lo accompagnava, lo dice per noi, ma non per lui, per che lui abbia nessun tipo di percezione di questo accompagnamento di Dio. E comunque qui veramente c'è proprio il percorso abissale che sta facendo, per cui lui dice che è nel sotterraneo. Poi vediamoci di fare che sia una posizione di privilegio quella in cui è, comunque è il custode, è uno che ha ricevuto l'incarico dal capo delle guardie, insomma, quindi deve stare chiuso chiaramente, perché ha anche la sua colpa da scontare. Però indubbiamente di fronte a questa richiesta di aiuto che viene delusa, è chiaro che si tratta di un precipitare ancora più a fondo in questa situazione in cui si trova, e lì, vuol dire, prima e poi di schizzare in alto, come sappiamo, il percorso di sprofondamento è ancora più tempo.
Io faccio un piccolo intervento semplicemente per dire della preziosità di quel termine che viene reso in italiano con la parola interpretazione, interpretare, una traduzione sulla quale io sono sostanzialmente d'accordo, sento come il bisogno di spingermi più avanti, e quindi il problema è delicatissimo, che cosa succede? Ne approfitto per dire che quando crepo io non voglio un funerale funebre. Perché è il momento in cui vado davanti al giudizio di Dio, semmai è meglio che diciate i rosari per me, non so. Non è la morte. Mentre invece noi facciamo dei funerali molto funebri. Qui addirittura il nostro pensiero è stato costretto a trovare il fatto che c'è dentro a ciascuno di noi una parte mortale e una parte immortale, che poi quella immortale, c'è da vedere, insomma, se è proprio così positiva. Certamente questa parola che è resa in italiano con interpretare, interpretazione, è molto molto preziosa, molto importante, e mi porta semplicemente a una domanda: che cosa succede? Un po' cerco di abituarmi, quando anche do un'occhiata al giornale, che dire, vediamo oggi cosa succede, cosa è successo. Ma che cosa è successo? È morto o dorme? È morto o è stato chiamato da Dio? E quindi mi sembra un testo preziosissimo in questa direzione. Per me è stato così. Il Signore, oltre a regalarci la storia, secondo le scritture ci regala anche lo spirito, il suo spirito, perché possiamo cogliere qualche cosa di quello che accade, sia il male che il bene. La guerra di questi giorni impone una interpretazione, vero? E noi avvertiamo questo. Magari non siamo capaci di darlo, quindi molte volte si invoca lo spirito nella fede cristiana, perché non è un nostro possesso questa interpretazione, è un dono. È la sapienza del Signore che ti illumina, ti dice che cosa accade. Io credo che non sia neanche possibile dire che se uno muore c'è una parte negativa che mettiamo sottoterra e ce n'è una positiva, non è così. E quindi avvertivo oggi per me almeno un grande invito a pregare molto lo spirito e per il dono dello spirito, perché moltissime volte mi devo accorgere che ho interpretato male, ho interpretato fuori dalla luce della fede, ho interpretato fuori dal mistero e dalla bellezza suprema e dalla verità ultima della parola di Dio. E quindi invocare il dono dello spirito mi sembra parte essenziale della nostra preghiera, che poi è così, anche pensavo per esempio un minuto alla liturgia della messa, è chiaro che lì si fa un cammino di invocazione perché lo spirito si riveli, e nella morte di Cristo e nella sua risurrezione entra tutta la realtà, vero? Tutta la storia. Quindi molte volte credo si interpreta male. E quando si interpreta bene è lo splendore della fede, il dono supremo. Però non ho fatto in tempo a guardare a fondo cosa vuol dire quel termine, anche della lingua greca, insomma. Viene reso con la parola interpretazione, voglio dargli un'occhiata.
In modo buono, giusto.
Eh sì, ma...
Il greco a giusto e l'ebraico a buono. Sì.
Sono fermata anch'io su questo versetto 8, perché il versetto 17 sia consapevole in questo momento di avere il dono da Dio per interpretare, per tradurre questi sogni. Allora mi sono chiesta come fa, insomma, avere questa percezione. Perché lui dice non è di Dio, l'interpretazione, quindi è affrontato. Ecco, questo mi ha preso nella sua comunità, però ha questa luce, sì.
Effettivamente possiamo concludere che il problema dell'interpretazione è un problema molto grande. Forse è il principale, cioè, che questi qua, siccome non riescono a interpretare il sogno, sono tristi, anzi sono turbati, dice prima, poi dice che sono tristi, e lui se ne accorge una mattina e dice: ma io vedo che siete tristi. E allora avrebbero potuto dire: ci credo, siamo qui in prigione, e invece no, non sono tristi perché sono in prigione, ma perché non riescono a dare un'interpretazione, proprio quella che oggi si dice la domanda di senso. Io sono in una situazione e però non riesco a cogliere il senso. Questo è un grosso problema. Mi ha ricordato anche, ma che voi sarete qui mente, anche nell'Apocalisse c'è qualcosa del genere, perché non si trovava nessuno che togliesse il sigillo e l'Apostolo piange. Piange perché nessuno è in grado di aprire questo libro, e quindi si vede. Fortunatamente c'è invece l'agnello è colui che può aprire. E anche qui è una risposta simile. Dio ha in mano, ha il potere dell'interpretazione. Quindi credo che sì, sia, appunto, avete parlato della guerra, ma certo che la guerra ha un sacco di problemi che ci addolorano molto, la condizione di quella gente, di quei popoli, però non è minore di importanza sulla nostra coscienza, perlomeno io sento sulla mia, la fatica di interpretare, perché non è che sia tutto chiaro, no? e sicuramente tutta la verità da una parte, tutta la ragione da una parte e non dall'altra. E la questione è molto complessa effettivamente. Il fatto che le chiese siano divise è un segnale di questo. Fatica di interpretazione. E se fosse chiaro, le chiese sarebbero tutte pacifiche su una posizione. E invece no. Evidentemente qualcosa non funziona. E quello che non funziona è proprio questo, che noi non riusciamo a vedere bene. E quindi sì, è un testo attualissimo, però mi sembra positivo perché qualcuno invece ce l'ha questo dono profetico di poter interpretare, quindi bisogna ricorrere a quel qualcuno. Chiaramente Giuseppe è figura di Gesù, non c'è dubbio, no? Quindi possiamo ancora una volta mettere la nostra fiducia in lui e nella sua parola. Anche la Samaritana ieri lo diceva, vedo che tu sei un profeta, coglie di lui questo aspetto, che sa leggere nel cuore, dire la verità su una situazione controversa. Ecco, quindi anche noi facciamo questa preghiera al Signore, una preghiera ancora, e quindi sempre di più allo Spirito Santo, perché illumini le nostre menti, i nostri cuori, anche quelli di coloro che hanno più in mano le sorti degli uomini e dei popoli. Per questo diciamo ascoltaci, Signore.